Vogliamo adesso ascoltare la parola di Dio e vorrei iniziare con questo pensiero che nel passato ci sono sempre stati, ci sono e ci saranno degli avversari dei cristiani, avversari, nemici, coloro che sono contro i cristiani. E c'è un citato molto famoso, non sappiamo chi è che l'ha detto, però questa citazione è così famosa che dice, da parte degli avversari, dei nemici, dei cristiani: guarda come si amano questi cristiani, guardate come sono pronti a morire l'uno per l'altro. Allora questi avversari, notando la vita dei cristiani, dicevano: guardate come si amano gli uni gli altri. Anche se i cristiani venivano criticati per il loro amore che avevano l'uno verso l'altro, almeno però erano conosciuti per questo. Magari non si accettava la parola di Dio, non si accettava il fatto di credere in Dio, però gli avversari non potevano negare una grande verità, quella che vedevano tra di loro, l'amore tra i cristiani. Oggi la Chiesa viene anche criticata, ma in un altro modo, e dicono: guardate, i cristiani dicono di amarsi, ma alla fine ognuno pensa al proprio benessere. A questo punto vediamo che qualcosa è cambiato. La gente viene in chiesa per trovare affetto e sono spenti dalla tiepidezza di noi cristiani. Come sono cambiati i tempi, qualcuno direbbe. In realtà oggi molti che si dicono credenti non sono veri credenti, mentre altri non amano perché non sono consapevoli dell'amore incondizionato che abbiamo sperimentato attraverso la fede in Cristo Gesù. Ci sono dei cristiani che in verità non lo sono, mentre altri non amano perché non sono consapevoli dell'amore di Dio verso di loro. Perché se noi siamo consapevoli quanto Dio ci ha amati, allora è una logica conseguenza che questo amore di Dio viene trasmesso ai fratelli. Noi siamo chiamati ad amare perché l'amore è il modo in cui noi imitiamo Cristo e portiamo gloria a Dio. E il tema oggi pomeriggio è: amare è un dovere o un piacere? E voglio iniziare appunto con questo titolo di tema che nello stesso momento è una domanda a voi. E mi piacerebbe sentire una risposta. Amare è un dovere o un piacere? Eh? Cosa? Un piacere? Un dovere? Tutti e due, grazie. E tutti e due. È un dovere e nello stesso momento un piacere. Anche io ho dovuto rifletterci studiando alcuni versetti, magari preparando questo messaggio, ho dovuto riflettere, dire: ma è veramente un piacere? Normalmente come logica dovrebbe essere un piacere, però nello stesso momento è un dovere. Primo punto, vediamo l'importanza dell'amore. In verità noi abbiamo sentito diversi messaggi riguardo l'amore. Questo non sarà né il primo né l'ultimo. Però io credo che ogni tanto abbiamo sempre bisogno di rinfrescare la memoria e di mettere in pratica quello che noi ascoltiamo. In prima di Giovanni, il capitolo 4, versetto 11, dice: carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. È un dovere. Giovanni, collegandosi al fatto che Dio ci ha così tanto amati, non dice ci ha amati, ma dice tanto amati. E qui sta proprio l'enfasi, tanto. Al punto da dare Gesù, e infatti noi conosciamo quel versetto di Giovanni 3,16, così Dio ha tanto amato il mondo che ha dato a morire per noi senza che noi lo meritassimo. Ora esorta i credenti ad amarsi gli uni gli altri seguendo l'esempio. Allora dice, carissimi, se Dio ci ha tanto amati, come logica conseguenza, cosa deve seguire? Che ci dobbiamo amare gli uni gli altri. L'amore di Dio, non l'amore umano, è il modello di amore autentico da seguire. Cioè noi abbiamo un esempio per eccellenza, l'amore di Dio verso noi. E questo è il modello per cui noi dobbiamo amare i fratelli, ma non perché lo vogliamo, lo desideriamo, ma ce lo chiede Dio. Se Dio ci ha tanto amati, si riferisce alla misura, come anche al modo e alla motivazione per amare gli altri. In quale misura siamo chiamati ad amare gli altri? Allora in Efesini capitolo 2, versetto 4 e 5 leggiamo: ma Dio, che è ricco in misericordia, per l'amore con cui ci ha amati. Cosa? C'è scritto grande? Davvero? Tanto, grande, vedete? Cioè, non sono parole così messe giusto per, diciamo, arricchire un po' la frase. Tanto, grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo e per grazia che siete stati salvati. Ha dimostrato amore? No, grande amore quando noi ancora eravamo peccatori, nemici, quando abbiamo bestemmiato il nome del Signore, il Signore ci ha grandemente e tanto amato. Sempre l'Apostolo Paolo, se ci ricordiamo allo studio della lettera agli Efesini, il capitolo 3, versetto 18, parla della larghezza, della lunghezza, dell'altezza e della profondità dell'amore di Cristo. Queste grandi dimensioni esprimono l'amore immenso senza limite di Cristo. Qual è la misura con cui il Signore ci ha amati? Non c'è. Senza misura. Come devo amare il mio fratello o la mia sorella? Senza misura. Cioè vale a dire, un momento, Signore, non basta 70 volte 7, 440 volte. Sono tante. Cioè tu immagina perdonare una sola persona 490 volte. Poi arriviamo al nostro limite, arriviamo alla nostra misura e diciamo, adesso hai superato i limiti. Ora io mi chiedo, quante volte abbiamo noi peccato nei confronti di Dio e chiesto perdono. I 490 li abbiamo superati? Eh? Davvero l'avete contate? Cosa pensa, le abbiamo superate? È difficile, vero? Però se noi non capiamo quanto Dio ci ha amati, quando io vedo il fratello, la sorella, chi è che devo vedere prima? A parte, bravo, a parte io stesso con Dio, ma devo vedere Dio, la sua grandezza, quanto Lui ama, che non c'è misura. Perché se non facciamo questo, miei cari, arriviamo ai nostri limiti. Ma non solo tu, anch'io, ognuno di noi. Paolo ci ricorda in Prima di Corinzi, capitolo 13, versetto 7, dice: l'amore soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Amare significa sopportare disagi di ogni genere, anche le ferite più dolorose inflitte dagli altri, oppure coprire o nascondere i difetti degli altri. Questo è il significato sopporta ogni cosa. E la domanda qui che ci dobbiamo fare: Gesù lo ha fatto? Sì, giusto? Sì. Amare non significa che una persona che ama crederà che il nero è bianco e viceversa. Noi non chiudiamo l'occhio. Dio, quando ci perdona, non chiude gli occhi, ma vede il sacrificio di Cristo Gesù e ci perdona. Allora, per perdonare il fratello e la sorella, io devo vedere il sacrificio di Cristo, che ha pagato per i miei peccati e altrettanto per i peccati dei miei fratelli. Amare non significa che una persona che ama crederà che il nero è bianco e viceversa, ma significa piuttosto che nei casi di dubbio, e noi possiamo cadere in casi di dubbio verso noi stessi, lui o lei non sospetterà male degli altri. Amare significa credere il meglio e non il peggio. Questo è il significato credere ogni cosa. Gesù lo ha fatto. Sì. Amare significa avere fiducia negli altri. Sapete perché? Perché si ha fiducia in Dio che può cambiare le persone e le circostanze. Che dal peggio di una persona Dio può trarne il bene. Crediamo noi questo? Questo è il significato spera ogni cosa. Spera in Dio che in verità può cambiare il mio fratello, mia sorella. Ma innanzitutto io devo prima credere che il Signore cambia, inizia da me. Gesù lo ha fatto? Sì. Amare significa avere pazienza. Non scoraggiarsi, ma continuare ad amare nonostante le difficoltà o se ci fanno del male. Gesù lo ha fatto? Sì. L'amore deve amare anche quando non ottiene nulla in cambio. E purtroppo io devo sempre sperimentare il contrario. L'amore non ama perché è condizionato. Se ricevo amore, amo. Se mi salutano, saluto. Se mi sorridono, sorrido. Se mi dà un bacio, lo contraccambio. Se mi dà la mano, gli do la mano. Questo è quello che troviamo nel mondo, tra i non credenti, che magari riescono a fare meglio di noi. Però i figli di Dio sono chiamati a qualcos'altro di diverso, a prendere il carattere di Cristo. L'amore di Dio non era una risposta al nostro amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma che Egli ha amato noi per primo. L'amore che viene dato solo verso coloro che già ci amano non è niente di eccezionale. Lo fanno anche i non credenti. Gesù, nel contesto dove dice di amare i nostri nemici, esorta e dice in Matteo 5, versetto 46 al 48, dice: se infatti amate quelli che vi amano, allora qui tu mi ami, io ti amo, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti. E questa parola perfetti intende completi, come perfetto il Padre vostro celeste. Ora, in che cosa Dio in questo contesto è perfetto, se non nell'amore? Quando noi pratichiamo quello che Dio pratica, anche noi siamo perfetti in quello che facciamo. Il vero amore, simile a quello di Dio, è quello di amare anche se l'amore non è ricambiato. E io non mi stanco mai di ripeterlo, perché capita sempre in una famiglia che ci sono dei malintesi, dei fraintesi, momenti dove magari un giorno ci alziamo storti o qualcosa va storta, oppure non sono di buon umore ma di malumore, e magari posso mandare a quel paese anche mia moglie, mio marito, i miei figli, per non dire i fratelli in chiesa. Può succedere, sì o no? Però che facciamo? Ognuno prende il suo cammino? No. Allora vediamo che in un certo senso poi questa tensione di rapporto dà fastidio e cerchiamo di riconciliarci, magari anche di chiedere perdono per il nostro comportamento. Una bambina di 4 anni abbracciava una bambola con le sue piccole braccia. Guardando la madre dispiaciuta, le disse: mamma, io amo tanto questa bambola, ma lei mai mi amerà. Purtroppo ci sono persone come questa bambola che, anche se tu li ami, loro non ti amano, rimangono indifferenti, ma tu come credente sei chiamato a continuare ad amare. Anche se la bambola non ricambia questo affetto alla bambina, la bambina se la tiene lo stesso stretta, e guai chi gliela tocca. Purtroppo nella nostra vita è e sarà così, che ci sono persone che veramente non abbiamo nessuna difficoltà di abbracciarle, di sorridere, di avere comunione, contatto, e ci sono altre che in un certo senso magari noi pensiamo nel nostro cuore non se lo merita. Però io mi domando se io davanti a Dio mi merito di essere accettato, abbracciato, amato. Allora, quando noi vediamo quella persona, dobbiamo vedere Cristo che è morto anche per quella persona. Cristo ama anche quella persona come ti ama a te. Io mi ricordo dei miei figli, quando erano piccoli, che uno voleva essere amato più dell'altro da parte dei genitori. Adesso non mi ricordo chi era. Non so se eri tu. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Però mi ricordo che uno, e vedevo che con la mano respingeva l'altro, cioè comportamento di bambini di solito, che vogliono tutto l'amore per sé e vogliono più amore. Però il genitore ama tutti uguali, non fa differenza. Dio non fa differenza fra di noi, ed è proprio per questo che non dobbiamo fare differenza tra di noi. Il vero amore, quello di Dio, vuole una sola cosa: il bene della persona amata. Quando noi amiamo, non è che dobbiamo provare o sentire emozione, sentimento, perché non sempre è possibile. però noi vogliamo il bene, il meglio per l'altra persona. Quello che Dio desidera per me e per te. L'amore cerca concretamente il bene della persona, nonostante questa non è amabile e meritevole. Io non merito l'amore di Dio. Siamo d'accordo? Però Dio ha tanto, grandemente amato. E lo stesso dobbiamo fare altrettanto fra di noi. Quindi il modo di amare gli altri è come Dio ama noi, giusto? Come figli di Dio siamo chiamati a imitare il suo amore. In Efesini capitolo 5, versetto 1 e 2 dice: siate dunque imitatori di Dio perché siete figli da Lui amati. E camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave. Siate dunque imitatori di Dio. In che cosa dobbiamo essere imitatori di Dio? Dio, come? Nell'amare. Oh, allora Dio mi ama quando io sono bravo o mi ha amato quando ero veramente perfetto, che ha attirato la mia attenzione, il mio amore? No. Quando ci ha amati Dio, dice il testo, quando ancora eravamo?
Peccatori,
lontani. Non avevamo nessun contatto con Dio. E in questo noi dobbiamo imitare Dio. Per cui non stiamo lì continuamente a lamentarci. È di nuovo quel fratello, è di nuovo quella sorella. Mi sono scocciato, mi sono stancato. Allora, a questo punto, se Dio dovrebbe fare altrettanto, noi non abbiamo nessuna chance di essere accettati da Dio. Come Dio si prende cura di noi, noi siamo chiamati a prenderci cura degli altri. Come Dio ci perdona, così dobbiamo perdonare gli altri. Come Dio ci accoglie, così dobbiamo accogliere gli altri. Come Dio ci accetta così come siamo, così noi dobbiamo fare con gli altri. Come Dio si è sacrificato in Cristo, così dobbiamo sacrificarci per gli altri. Se abbiamo sperimentato l'amore di Dio, se veramente lo abbiamo sperimentato, cosa significa? Io, come grande peccatore, Dio mi ha amato, allora siamo capaci altrettanto di amare gli altri. Non è possibile che un credente abbia sperimentato l'amore divino e poi rimane impassibile e indifferente davanti ai fratelli in Cristo. Allora c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non ha capito. Forse ancora non si è reso conto quanto tanto e grandemente Dio ha amato. La grande domanda a cui dobbiamo rispondere è: il nostro amore per l'altro è coerente con la natura e il carattere di Dio? È coerente? In prima di Giovanni, capitolo 4, versetto 11, dice, ripeto questo versetto: carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Allora, anche noi, questo sta a significare ciò che Dio ha fatto, lo dobbiamo fare anche noi. E la domanda è se lo facciamo. Veramente se lo facciamo. Se lo facciamo sforzati o se lo facciamo veramente di cuore, perché Dio mi ha amato. L'amore di Dio incarnato in Cristo Gesù deve diventare incarnato nella tua vita e nella mia vita. Questo dobbiamo, dice dobbiamo, sapete cosa ci fa capire? Che non ci lascia scelta. Non ci lascia scelta se vuoi, ama. Dobbiamo. Perché l'amore di Dio tu l'hai accettato, l'hai abbracciato, gli hai detto grazie. hai iniziato una nuova vita con Cristo, sai di essere perdonato, sai di avere la vita eterna, il regno di Dio. E ora il Signore dice, una volta che tu hai accettato tutto questo, questo porta a una condizione, che anche noi dobbiamo altrettanto amare i fratelli. E se noi non facciamo questo, come abbiamo sentito anche dal fratello Nino, abbiamo un problema con il nostro Padre Celeste. Da questi versetti è chiaro che nella vita cristiana l'amore non è un'opzione, non è facoltativo, ma dobbiamo. Pensate un esempio, pensate a una macchina. Io posso comprare una macchina a 4 sportelli o a 2 sportelli. C'ho l'opzione, giusto? Posso comprare una macchina con aria condizionata o senza aria condizionata. Allora, mia moglie mi ha detto, a me mi serve una macchina. 4 sportelli e ci deve essere l'aria condizionata. Il resto non mi interessa. No, vabbè, quello no. Allora, ammettiamo che io avremmo trovato una macchina con 2 sportelli, senza aria condizionata. La macchina guida lo stesso? Giusto? Ok. Allora, qui posso io scegliere. Cioè, avere l'aria condizionata, 4 sportelli, in un certo senso, tra virgolette, è un piccolo lusso in più. Però la macchina guida lo stesso. E se manca il motore? Non è più un optional. Se manca il motore, non vado da nessuna parte. Sapete cosa vuole dire Dio con questo? Che se manca l'amore, noi come figli di Dio non andiamo da nessuna parte. Non è un optional di dire aggiungo nella mia vita cristiana un optional, amore. No. È come se mancasse il motore. Sapete perché? Perché questo Paolo l'ha capito perfettamente. E infatti lui dice in questo capitolo dell'amore, in capitolo 13 di Corinzi, e dice, se parlassi le lingue degli, versetto 1, degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Qui sta parlando di un cristiano senza motore che non va da nessuna parte. E la lista continua. Io potrei essere bravo a conoscere la parola di Dio, a studiare a memoria i versetti biblici, a sapere tutti i misteri della parola di Dio. Ma se no, se non ho amore, non ho capito assolutamente niente. Non vado da nessuna parte, almeno nei confronti di Dio. Allora, miei cari, o vogliamo capirlo o non vogliamo capirlo, se noi abbiamo sperimentato l'amore di Dio che ha trasformato la tua vita, ha reso di te una nuova creatura, allora cerchiamo, miei cari, veramente, e se abbiamo difficoltà, inginocchiamoci e diciamo, Signore, nel nome di Cristo Gesù, per quell'amore che tu hai versato nel mio cuore, aiutami a praticare ciò che in verità tu mi hai insegnato. Questo significa essere in obbligo. Sottolinea l'amore come il nostro impegno cristiano. Abbiamo il dovere, l'obbligo di amare, sapete come? Come un debito. Io ho un debito. Vedete, miei cari, i debiti non sono per niente belli. A me non piacciono i debiti. Non so se a qualcuno piace il debito. Però c'è un debito che mi piace. E che lo voglio. e lo desidero. E glielo chiedo, Signore, fammi essere debitore. Andiamo a leggere Romani, capitolo 13, versetto 8. Non abbiate altro debito. Grazie, Signore. Anche il Signore è d'accordo che ci sono debiti che non sono buoni. Però ce n'è uno solo che il Signore ci mette a cuore. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. Cioè vale a dire che io ho un debito a vita con te e con te. Non per anni, a vita, un debito che non finisce mai. Io non posso mai questo debito ripagarlo indietro. Resta per tutta la vita. Grazie a Dio che sia così. A me piacerebbe che dal profondo del cuore abbiamo questo desiderio di dire fratello, sorella, magari succederà che io sbaglierò nei tuoi confronti e tu nei miei confronti, però voglio che tu sappi, io sento il debito verso di te di amarti per tutta la vita, perché questo lo richiede il nostro Padre Celeste. Quello che Dio ci chiede di praticare come figli di Dio, è possibile metterlo in pratica? E perché è possibile? Perché l'amore di Dio è stato versato nei nostri cuori. E infatti leggiamo in Romani capitolo 5, versetto 5. Dice: or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Signore, ma io non riesco ad amare questo fratello. Allora ricordati, dice il Signore, è possibile, perché attraverso il mio Spirito ho versato quell'amore che non viene da te, ma viene dal mio Spirito, che tu puoi praticare. Cioè vale a dire mission impossible? No, non è una missione impossibile, ma è una missione possibile, perché il Signore lo ha reso possibile. Coloro che sono in contatto con la fonte stessa dell'amore, che hanno sperimentato cosa sia l'amore di Dio, possono ricevere questo comandamento con speranza e gioia. Una volta ho portato un esempio di una donna, della moglie di un missionario. E questo missionario è stato massacrato. Lui con amore portava della merce a una tribù, loro erano cannibali, e nella Nuova Zelanda, negli anni 50, fine 50, inizio 60, una storia vera, e lui si poteva questo luogo solamente raggiungere con un piccolo aereo. E al principio fu accolto con amore, perché ha visto che portava. E poi questi qua, alla seconda o la terza, non so, merce che portava, è stato brutalmente massacrato. E la moglie, lei toccata dall'amore di Dio, disse: io voglio continuare quello che mio marito ha iniziato. E lei è andata lì e ha predicato l'Evangelo. E le persone si sono convertite. E un giorno lei si trovava davanti agli assassini del marito, altrettanto che si erano convertiti. E questi fratelli, ora che avevano massacrato il proprio marito, confessarono il loro peccato. E disse: noi sappiamo chi sei tu e vogliamo confessare, noi abbiamo ucciso tuo marito. fino a che punto arriva l'amore di Dio? Lei lo sapeva che erano loro che avevano massacrato il marito, eppure è andata là. E questo amore che raggiunge ogni limite, e magari a volte noi ci perdiamo, ci affoghiamo in un bicchiere d'acqua, magari per una piccola offesa, per un malinteso o un frainteso. Se noi capiamo quale prezzo Gesù ha dovuto pagare sulla croce, solo così, se meditiamo quale grande amore ha avuto Gesù per me, lui era lì, non apriva bocca e facevano di lui tutto quello che volevano e lo faceva per te. Questo è il grande amore. E noi a volte ci lasciamo così andare per delle sciocchezze. La prova dell'amore di Dio. Il versetto 12 del prima di Giovanni 4 dice: nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi. Capite? Cioè addirittura la comunione con Dio è dipendente dal fatto di amare i fratelli. Se un uomo dice di essere un cristiano, ma non ha l'amore, si sta semplicemente illudendo. Dice: Dio rimane in noi. Mentre nessuno può dire di aver visto Dio, i credenti che si amano l'uno l'altro dimostrano che la vita del Dio invisibile è in loro. Come so che Dio vive in me? Come lo so? È quando ti amo. Noi non possiamo vedere Dio perché Egli è spirito. Quello che possiamo vedere è il suo effetto. Non possiamo vedere il vento, giusto? Ma possiamo vedere ciò che il vento fa come effetto. Non possiamo vedere l'elettricità, ma possiamo vedere l'effetto che produce, giusto? L'effetto del Dio di amore in noi è l'amore nostro per gli altri. Allora, dove si vede l'effetto di Dio che vive in noi? L'amore verso i cristiani. La migliore dimostrazione che Dio è presente in una persona non è tanto la conoscenza della Bibbia, ma l'amore che viene praticato. L'amore che i credenti hanno l'uno per l'altro non è la condizione per cui Dio rimane in loro, ma la prova che Dio è in loro. In prima di Giovanni capitolo 3 versetto 16 a 19 leggiamo: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Io vedo qui, se vi guardo, che voi siete pienamente d'accordo con quello che la parola di Dio ci sta dicendo oggi pomeriggio. Vedo continuamente che voi fate così, cioè accordate, siete completamente d'accordo. E però non basta essere d'accordo, perché qui la parola di Dio dice: amate con i fatti e in verità. Quando si presentano i fatti, e lì si vede veramente la dimostrazione se veramente amiamo oppure no, e i fatti si presentano quando magari calpestiamo il piede dell'altro, e lì si vedono i fatti. Perché ora fare così non abbiamo nessuna difficoltà. È facile fare così. però permetti che l'altro ti calpesta il piede e vediamo se fai pure così. Normalmente lo dovremmo fare con l'aiuto di Dio. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Chi ama i fratelli gode di una intima e reale comunione con Dio. La comunione con Dio, miei cari, è dipendente dal fatto come io amo a te. L'amor nostro per Dio raggiunge la sua perfezione. Il testo dice: Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Cosa significa perfetto in noi? Completo nel senso la perfezione dell'amore di Dio raggiunge il massimo quando noi ci amiamo. Prima di Giovanni 4, versetto 20. Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Vedete che Giovanni qui è molto radicale. Lui vede solo bianco o nero. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Concludo. Tutte le persone credono che l'amore è importante. Di nuovo. Dovete fare così. Giusto? Ma di solito pensano all'amore solo come un sentimento. In realtà l'amore richiede una scelta e un'azione. È più di un sentimento, come vediamo dall'amore di Dio che ha sacrificato suo figlio. Quando Dio sacrificava Cristo, non c'erano posti per i sentimenti, ma una scelta di azione e un atto di volontà. Se Dio avesse scelto noi, perché Lui prova qualcosa, vedi che il testo dice che ci ha amati quando ancora noi eravamo peccatori. E questo amore di Dio verso te e me, peccatore, richiede una scelta, un'azione, e non è una questione di sentimento. Ma io non sento niente per lui né per lei. Non è una questione. È una questione di dovere. E questo dovere, quando viene confrontato con Dio, può essere anche un piacere. Che Dio ci benedica.